Shalom, noi leggiamo la brochure di Pesach, una raccolta di articoli. Articolo 6, ci hai liberati dai pastori. Dal volume di Rabash, terzo volume, il lavoro di Rabash, pagina 1609, oppure nella brochure di Pesach, raccolta dei testi. Quindi ci ha liberato dei pastori e ha detto Mosè, e mi diranno quali sono, e gli ha detto l'Altissimo a Mosè, io sarò colui che sarò, e ha detto così, di così ai figli di Israele, io ti ho mandato da loro, e ha spiegato Rashi che io sarò con te quando saranno schiavizzati dalle altre azioni. E ha detto a lui, governante del mondo, signore del mondo, io li ricorderò di una disgrazia, gli è sufficiente a loro questa disgrazia? E tu le hai risposto, hai detto bene, quindi Dio ai figli di Israele, io ti ho mandato a te. E gli ha spiegato Rashi che il creatore ha ripetuto quello che hanno detto prima a solo Mosè, e ha detto due volte, io sarò, invece a Israele ha detto una volta, io sarò, e ha detto l'egiziano ci ha liberato dai pastori. Nel Midrash si porta l'esempio di una persona, di un uomo che ha mangiato, l'ha morso l'asino selvatico, e lui ha detto di abbassare le acque selvatiche e si è annegato, si stava annegando nell'acqua, e ha allungato la mano e l'ha salvato, e gli ha detto se non fossi te io già ero morto. E lui ha risposto al bambino, non io ti ho salvato, ma l'asinello selvatico che mi ha morso, io sono scorso verso l'acqua e lui ti ha salvato. E così hanno risposto al loro padre, gli egiziani ci hanno liberati dai pastori, cioè colui che è la causa del fatto che è venuto da me, e l'egiziano che lo ha ucciso. E cosa ci deve insegnare questa cosa? Si può interpretare con degli accenni. Ecco che Mosè è andato dalla nazione di Israele a dirgli che il creatore li porterà fuori dall'esilio, dal Galut. E quando le ha detto io sarò una volta solo, cioè che Galut hanno soltanto nel fatto che Israele sta nell'esilio delle nazioni del mondo, e bisogna distinguere tra le nazioni di Israele che sta in Galut e tra le nazioni del mondo, che significa che l'uomo vuole ciò che vogliono le nazioni del mondo, cioè la possibilità delle cose materiali, e le nazioni del mondo non le danno quello che vogliono, e le nazioni del mondo governano sulla nazione di Israele, e questo si chiama esilio materiale, Rav. Certamente tutto questo avviene all'interno di ognuno di noi, perché l'uomo è un piccolo mondo. Lettura testo. Questo si chiama esilio materiale. Ma la cosa importante nell'esilio è quando Israele, nell'uomo, che deve conservare la Torah e i precetti, ma la nazione che sta in lui non gli dà la libertà su ciò che lui vuole. E allora l'uomo sente che si trova nell'esilio all'interno del proprio corpo. E prima che l'uomo esca fuori dall'esilio, cioè dalle passioni basse, non è capace di sentire i piaceri spirituali della Torah e dei comandamenti. Però bisogna includersi in tutti questi piaceri materiali per far sì che poi esca fuori da là e tirar fuori qualche cosa per la correzione. Questo è simile come andò da Yetro, gli disse a Mosè, Ish Mitzri, cioè lui era come se fosse Ish, uomo, Mitzri, egiziano, cioè lui come se fosse un egiziano uscito dall'Egitto, cioè dopo 40 anni che si è trovato nella casa del faraone, lui era come un vero egiziano, Ish Mitzri, uomo dell'Egitto. Lettura testo. E quindi si fa capire al corpo che conviene rinunciare ai piaceri materiali, e grazie a questo otterrà i veri piaceri. E quando lui inizia a rinunciare ai piaceri materiali, allora il corpo inizia a mostrare il suo governo, il suo dominio contrapponendosi alle azioni dell'uomo. E di questo è detto: e con quel tempo, quando io sono andato dal faraone a nome tuo, lui ha iniziato a agire peggio con la nazione di Israele, a comportarsi peggio, e invece tu non hai liberato la tua nazione. Cioè, prima che si inizi a parlare col corpo, che lo chiamano maligno, il faraone, di parlare a nome tuo, cioè rinunciano tutto in nome del Creatore e vedono stato di bassezza del corpo, allora iniziano a sentire un esilio. E questo significa io sarò una volta, cioè in questo problema riguarda tutta la nazione di Israele, ma c'è il lavoro che si chiama Moshe, che riguarda la Torah. E questo è il secondo problema. Cioè, nel momento in cui l'uomo già ha ottenuto i piaceri spirituali, e cioè i problemi consistono nel fatto che non possono orientarsi verso la dazione per avere la soluzione, che se si adempie, allora non in nome dei precetti, allora lui rinuncia ai piaceri spirituali, perché quanto più piacere, tanto più è difficile sbarazzarsi da quel piacere. E questo si chiama secondo Echie, io ci sarò, cioè il secondo problema, la seconda disgrazia. Ma questo riguarda soltanto i figli della Torah, che si chiama la qualità di Moshe. E questo non bisogna insegnare alla nazione di Israele, ma soltanto ai figli della Torah, che devono sapere che il piacere spirituale è vietato riceverlo per il proprio guadagno. È soltanto in dazione la si può ricevere, che si chiama schermo ed aviut. Ed il Creatore ha promesso a Moshe che li tireranno fuori dalla prima disgrazia e anche dalla seconda disgrazia, ma loro devono sapere che la cosa importante è uscire fuori dalla prima disgrazia, uscire dalle passioni mondane, perché senza questo non è possibile arrivare ai piaceri spirituali. E di questo dice Midrash e spiega: gli egiziani sono coloro che ci hanno liberati dalle mani dei pastori, cioè ha ucciso l'egiziano per la prima causa, e di questo bisogna anche ricordarsi poi dopo, quando si arriva al secondo stato, che è la liberazione dai piaceri spirituali, che bisogna ricevere per la dazione, ed il corpo non è d'accordo, cioè ha ucciso l'egiziano, cioè l'intenzione verso i piaceri materiali, che si chiamano egiziano. A differenza di questo, il secondo problema riguarda la categoria di Israele, e cioè lui ha piaceri spirituali e comunque lui sente il problema nel fatto che bisogna superare il nome della dazione e bisogna che il Creatore lo liberi da questo problema. Cioè bisogna studiare come superare il desiderio di ricevere con la nostra unione nel gruppo, con tutti gli ostacoli, passioni che ci aiutano, che ci disturbandoci, cioè si chiama primo Echie. Invece il secondo, che si rivelano altri ostacoli spirituali, ancora di più nell'unione, però sulla scala di 125 gradini, là è un altro tipo di problema, un altro tipo di lavoro, ma lì c'è il secondo Echie, io ci sarò. Quindi uno e l'altro includono tutti i gradini, e si trovano queste due tipologie in ogni gradino. Di nuovo, volete ascoltare o cosa volete? Ah, Taranz, tu sei qua. Rav, noi diciamo che non bisogna distinguersi da nessun desiderio, allora perché lui uccide l'egiziano? Rav, uccidere il desiderio non significa che tu non lo utilizzi. Tu utilizzi col fatto che lo uccidi. È un modo di utilizzare. Ah, non mi capisci? No, dice Taranz. Bravo. Io allora ti ho visto ieri, no? Così, con un buon appetito, bello, mangiavi un pezzo di gallina. Tu l'hai uccisa quella gallina. Oh, vabbè, non tu, qualcun altro per te. Ah, sì o no? Sì, dice Taranz. Bravo. Quindi allora si può uccidere qualche cosa e utilizzare ciò che si è ucciso? Taranz, cosa significa uccidere l'egiziano? E l'intenzione Rav, intenzione di ricevere, tu la uccidi. Il desiderio di ricevere, l'intenzione muore, ma tu gli dai la vita per la dazione. Questo si chiama risurrezione dei morti. Terence, perché si uccide soltanto un egiziano, non tutti? Rav, aspetta. No, davvero, ci devono essere tutti poi. O a tutti? Terence.
Pardon, avant on expliquait que Moïse c'est le poing dans le cœur.
Prima si era spiegato che Mosè è il punto nel cuore. Questa spiegazione. Adesso lei sta perfezionando, diciamo, questa spiegazione. Quindi? Trans. Quindi la spiegazione che era prima è comunque valida? Rav, no, allora no, non è corretto una o l'altra, ma quello che tu consideri che è giusto, tu indipendentemente. Trans, ma io quello che... Rav, sì, quello che tu troverai dentro di te, quello è corretto. Trans, grazie. Allora, tu che cosa c'hai invece? Una barzelletta, una battuta, ci sono domande. E chi è due volte? Io ho detto per Mosè, ma non per tutto l'Israele. Rav, sì, perché la cosa importante è di elevarsi con l'aiuto della materialità, perché anche da questo si faccia il lavoro per dazione. In corrispondenza a quello che abbiamo studiato ieri. Dov'è che abbiamo letto? Come fa a essere che il lavoro in 70 anni e noi per questo riceviamo poi dopo il mondo a venire? Vi ricordate nella contemplazione interiore, nella prima parte? Quindi si era detto che com'è possibile così? Certo che non è possibile, perché allora dov'è il pane della vergogna? Dov'è la ricompensa, il pagamento per la vergogna che noi dobbiamo correggere? Insomma, come fa a essere che durante 70 anni, ipotizziamo che sono 70 anni, con fatica si fa 20 anni finché uno cresce, poi dopo quando l'altro studia sono dato 20 anni. Quindi è chiaro che non si parla di questo, di questa cosa. Non si parlano degli anni in sé, non sono anni sufficienti per te per poter uscire in dazione, verso la dazione, e continuare il lavoro verso la dazione, in dazione. Quindi qui c'è una tappa che tu devi adempiere in dazione, quello che si chiama primo echie, i desideri materiali, e poi i desideri spirituali, il lavoro basilare e il lavoro con i desideri spirituali. Là in ordine di dazione proprio non è semplice. Però a te ti serve questa cosa ad ogni gradino, sia materialità che spiritualità, anche all'ultimo proprio, al più elevato. Sì? Rav continua. Come Rabbi Shimon, lui cade nello Shimon del mercato, e così anche i suoi allievi volevano uccidersi l'uno con l'altro. Ofir. Interessante qua come la qualità di Mosè, cioè il lavoro che noi cerchiamo di fare, come si unisce con le altre di Israele e come appare la connessione, Rav. Ma la comunità di Israele, ciò che si pensa di unire in Adamo, in un uomo, però la regola generale è che tutta l'umanità deve arrivare a questo stato di essere d'accordo, di accordare, di elevarsi al sopra della materialità, al sopra dei desideri di ricevere materiali. Ma tutto il resto, raggiungendo lo stato, tutto il resto potrà presentare la qualità di Israele dall'alto in basso. Asaf, come sono le primi echie, tipo io ho detto io ci sarò, nei piaceri materiali, di quale piacere materiale si intende dire qua? Rav, nel desiderio di ricevere noi abbiamo due tipi di lavoro. Primo tipo di lavoro è quando io mi innalzo al di sopra del desiderio di ricevere e ottengo il livello di Binah. Questo è il primo echie, dare il nome della dazione. E il secondo echie è quando mi assomiglio al creatore e utilizzo il desiderio di ricevere nell'intenzione di dare. Questo è già il livello di Keter, cioè prima volta Malchut si innalza fino alla Binah, si ferma, Hanukkah, come si chiama, una fermata, poi si innalza fino al livello di Keter, verso Purim, Asaf. Si può portare l'esempio quale passione materiale che noi superiamo? Rav, no, la passione materiale è il desiderio di ricevere in sé. Non è che per forza deve essere un dettaglio di questo mondo. Asaf, ma può darsi che si parla del fatto che veniamo qua al mattino, sacrifichiamo il nostro sonno, il nostro comfort? Rav, no, 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 questo non è corretto assolutamente, perché qualunque desiderio che io innalzo verso la correzione è un nuovo desiderio. E in quel desiderio c'è dalla Malchut fino al Keter, dal punto di questo mondo fino su al punto più elevato che c'è. In questo desiderio c'è tutto, tutta l'altezza. E questa cosa è in ogni desiderio. Quindi il desiderio che si rivelerà, per esempio, mi troverò al 120° gradino. Esempio, si rivela il desiderio, allora io sono obbligato a fare restrizione, luce riflessa, elevarlo fino al livello di Binah, dare in ordine della dazione, poi innalzarlo fino al livello di Keter, ricevere per dare. Tutti i desideri. E sempre io lavoro sulla materialità e anche sulla spiritualità di quel desiderio. La sua materialità, quando io mi elevo la Malchut fino alla Binah, invece il livello spirituale quando mi innalzo dalla Binah fino al Keter. Asaf. La restrizione sull'utilizzo in nome della dazione per il prossimo o per il mio bene o utilizzarlo per il bene del prossimo? Rav. Utilizzo del desiderio di ricevere nella spiritualità non è mai per il proprio bene, mai. Per il bene del prossimo, sì, ma allora dico che è per il bene mio. Quello si intende. Asaf, un'altra domanda. In ciò che riguarda questo primo Echie, io ho detto, io ho capito che tutto l'Israele deve arrivare a questo. E questo è un grande lavoro. Tutti devono arrivare alla dazione per dare, ma ricevere per dare è già un lavoro speciale questo. Asaf, questo soltanto i figli di Israele lo possono fare? Rav, diciamo sì, Cohen, Leviti. Ancora ne parleremo di questa cosa. Questa in realtà, se parliamo adesso, ci confonde soltanto. Da dove è stato questo articolo? Da dove è stato preso? Ah, sì, già erano degli appunti di Rabash per se stesso, li era scritti. Sì? Costantin da Novosibirsk domanda: possiamo noi uccidere l'egiziano nello stato di Lolishma? Rav. Ma allora per che cosa? Leman, perché? In nome di cosa? Come io faccio a confinare il mio desiderio di ricevere il mio caro, il mio desiderio di ricevere? Come faccio a confinarlo, restringerlo? In che maniera? Se Lolishma significa che cambio carne con pesce. Questo non significa che io lo uccido, io lo sostituisco con un altro desiderio più grande. Va bene? Oh, adesso vuole domandare, dai. Rachamim.
Rav,
perché per questo mondo per me non esiste, come comunque io mi trovo dentro di lui fino alla fine della correzione. Rav, ti tocca ritornare qua dentro. Che vuol dire che non esiste per te questo mondo? Ti tocca viverlo. Questo mondo, Olam Hazeh, esiste fino alla fine della correzione. Ed in quanto l'uomo si innalza sulla scala sui gradini della scala, ci sembra che questi desideri materiali che si rivestono nella materia, loro sono piccoli. Questo proprio sono dei grossi desideri, grandi desideri. Per la luce non importa dove si va a rivestire. La luce si può entrare e colmare un bicchiere di tè talmente tanto che non lo puoi superare quel piacere. Può essere. Questo tutto è questione di colmare, di rivestire la materia col piacere. E ognuno ha il suo mondo personale, non li puoi paragonare uno con l'altro. Ci sono alcune persone che non gli interessa niente di far digiuno, sia dal punto di vista materiale che spirituale, è possibile. Invece per le altre persone non è possibile far neanche un giorno di digiuno. Cioè, i rivestimenti della luce sono in corrispondenza all'uomo. E ognuno che è più grande del suo amico ha la sua inclinazione maligna ancora di più grande di lui, così come si dice. Questo riguarda sia il piacere che gli ostacoli in questo mondo. Rahamim. Ma perché la vergogna nell'Ibur e nell'Ika non si sente, ma si inizia a sentire soltanto nel Mohin. Rav. Quando arriveremo a questo, vedremo. Rahamim, grazie tante. Rav. Sì, Gershon. Ci puoi spiegare a noi che cosa è desiderio che riempie con la correzione? Cioè, si può chiarire il nostro lavoro un po'? Rav, il desiderio in sé non si eleva verso la correzione, si eleva soltanto l'intenzione. Il desiderio l'ha creato il creatore, in fondo. Io non è che critico quello che ha fatto il creatore, no? Lui ha fatto quel desiderio? Benissimo. Allora, l'ha fatto, corretto, non corretto, giusto, non giusto? Non interessa. Lo devo fare soltanto la correzione. Farli diventare corretti sarà bene, se non farli corretti non ci sarà nessun desiderio buono. Quanto non ti sembrerà un desiderio buono o non buono? Lì ognuno giudica in base ai suoi difetti. Bisogna non pensare ai desideri, né limitarli, né cancellarli, eliminarli, soltanto correggerli con l'intenzione. Gershon, ma cosa vuol dire questa cosa? Correggere con l'intenzione è come utilizzare ogni desiderio. Gershon, la maggior parte dei desideri che si svegliano nella persona durante la preparazione, in questo periodo, prima di entrare nella spiritualità, non ce l'ha lui un modo di utilizzarli nel gruppo. Ci sono tanti desideri che l'uomo ha. E allora, quindi, che tutti questi desideri, tutti quanti desideri, dobbiamo correggerli in nome della dazione. Se lui ancora non lo sa come fare, vuol dire che ancora non ci è arrivato. Non ci sei arrivato a questa cosa. Come se tu avessi dei desideri che sono soltanto i tuoi e nessuno, chissà che. Non hai ancora raggiunto l'unione, per questo ancora non lo sai, che in questi desideri, dove possono essere soltanto i tuoi interiori, intimi, quanto ti sembra, che tipo di connessione c'è tra questo desiderio e del gruppo. E all'improvviso tu vedrai che proprio con quei desideri, se tu con quei desideri puoi interagire col gruppo molto fortemente. Gershon, ma mi insegnami come lavorare correttamente con questo. Io oggi voglio lavorare oggi correttamente. Tu mi puoi suggerire? Rav, no, non ti posso dire niente. Tu da solo devi trovare e agire. Gershon, sì, ma come cercare? Rav, attraverso l'unione, attraverso quanto tu sarai unito nel gruppo, tu potrai scoprire di quanto dipendi da loro e loro dipendono da te. In quali desideri, in quali intenzioni? Tutto è soltanto all'interno dell'unione. Punto. Ci sarà un'unione? Inizierai a scoprire, a rivelare. Dai, ultima, Gershon. Come dici tu, significa che non sono connesso con i miei desideri, io devo fare un certo lavoro, indifferentemente da quello che accadrà dopo. Cosa significa uccidere gli egiziani, levarseli sopra quel desiderio? Cioè, come hai risposto a Asaf, a Rahamim? Per questo cerco di capire. Rav, tu hai sentito parlare di unione? Hai capito che è soltanto quello che devi fare? Basta, ti è sufficiente quello. Non voglio più che tu ricordi nient'altro di questa lezione. Allora tu, che cosa volevi là? Dategli il microfono. Eyal, puoi spiegare come sotto la restrizione crescono i kelim di ricevere, cresce il desiderio? Perché noi abbiamo letto sia al TAS che adesso, come proprio dal rinuncio del desiderio. Rav, di nuovo? Eyal, come grazie alla restrizione del desiderio dell'uomo, l'aspirazione dell'uomo cresce nella via verso la spiritualità, però come avviene questa crescita del desiderio? Rav, non so di cosa stai parlando, può darsi che quello che si intende dire, quello che l'acqua rubata si addolcisce o cosa? Quello che si agisce un divieto all'utilizzo? Eyal, qua si scrive che i kelim di ricevere iniziano a crescere soltanto dal simsum. Rav, soltanto attraverso la restrizione i kelim di ricevere non crescono. E dopo la restrizione è problematico, perché se è ristretto da te o dal superiore c'è una differenza, però l'azione di restringere se porta a una crescita della viut. E al sì, infatti, Rav, perché? Perché non si può, è vietato, per questo cresce. E al non ho capito. Rav, io da questo momento in poi prendo una decisione, sì? Che non mangio più il dolce. Io ho il diabete e non mangio il dolce. Nel momento in cui io ho detto io non mangio più il dolce, io inizio a desiderare il dolce più di prima. Sì, ma questo, Rav, cosa? Ma questa è una legge della natura, Rav. Sì, legge della natura, quando io limito qualcosa vuole di più. Certo. Questo è come se fosse fare l'ishma o lo l'ishma. Però essenzialmente è sempre così. Nel nostro mondo tutti conoscono questa cosa. Eyal, qual è la differenza quando noi non ci limitiamo, cioè riceviamo qualche piacere, e poi il desiderio si dice che rimane vuoto doppiamente? Rav, sì, certo. Eyal, qual è la differenza tra questo e il divieto? Rav, la crescita del Kelim. Eyal, sì, ma perché là il Kelim non cresce? Perché quando le limitano il desiderio cresce di più. Rav, perché è un divieto di per sé, ti dà un supplemento della viut che c'è nella luce. Dicono così, che di quanto questo è gustoso, ma se questo era vietato era ancora più gustoso. Cioè l'acqua rubata è più dolce. C'è questa legge? Sì, vedo che agisce così, solo che non capisco come funziona. Rav, la viut nella luce c'è la viut. Quando illumina da lontano, nel punto della restrizione, allora lì si sottolinea e si sente ancora più acceso, più sentito. Sì, Coleman. Posso utilizzare questa legge per rinforzare la forza di riaspirazione verso l'unione? Rav, dirti a te stesso, no, non ti devi unire? Tipo così? Con che cosa ti fermerai? Come se tu tanto la vuoi questa cosa? Gioca, prova a giocare, poi dopo vedremo insieme. Quindi, allora, tutto? Dai, anche tu. È rimasto un po' di tempo. Ron, questo parzuf, il suo Rosh, è ricezione per dare? Questo è il secondo Ekie, invece il suo Guf è d'azione per dare. Questo è il primo Ekie. C'è un nome a questo parzuf? Rav, Rosh ricevere in ordine di d'azione, e invece Guf. Non ho capito tanto bene questa divisione. Ron, non so, può darsi che c'è un nome a questo? Rav, no, non è così. Però sono due parzuf, e uno dentro l'altro. Dare per dare e ricevere per dare. Ron, ma se sono due parzuf, come fa a essere che uno fino alla Binah, l'altro dalla Binah in poi? Rav, si chiamano così, che Sag è fino alla Binah, invece Ab è fino alla Chokhmah. Sempre loro sono completi, però ognuno a sé. Bene, ok, là in fondo che c'è? Dai, corri verso il microfono. Yosef, in ciò che riguarda l'articolo volevo domandare, il faraone ha pianificato tutto quanto di uccidere i primigeniti, quindi hanno questo bug nel sistema. Rav, quale? Yosef, cioè questo egiziano selvatico, asino selvatico che
amo.
No.
E mi ha morso. Tutto inizia con l'asino? Rav, non lo so, caro mio. Leggi tutta questa storia. Cerca prima di tutto l'unione. Riguardante l'unione, cerca di dire tutta questa storia, poi ce lo racconterai soltanto al punto di unione. E cerca la, il tuo asino, va bene? Ok, quindi c'è rimasto un po' di tempo. Chi? Ah, Efraim, figlio mio caro, sì, noi abbiamo un grande ringraziamento per i nostri amici del clima mondiale, per quel periodo che noi abbiamo attraversato al congresso grande, poi tutto questo periodo, adesso abbiamo un nuovo periodo, abbiamo una grande possibilità, adesso ci si rivela, si riscoprono le lezioni introduttive dal 14-15, ci saranno lezioni a Haifa, Rishon Lezion, Petah Tikva e anche a Gerusalemme. Ci saranno lezioni introduttive. Per far dire a lei qualche parola agli amici che faranno queste attività, dell'importanza di tanto noi abbiamo ricevuto tanto per passare questo e che possiamo invitare nuovi amici a unirsi a noi. Rav, nonostante noi capiamo che non può essere che tutto il mondo lavori in questo lavoro di rivelare il creatore alle creature, ma soltanto una piccola parte della creazione delle creature per davvero se ne occupano di questa cosa, tutte le altre invece soltanto sono pronti. E Israele, Yesharkel, tende verso questo, e il Guf invece si chiama Nazione del Mondo. Allora, tutti e due questi stati hanno la forma corretta e noi dobbiamo preoccuparci di questo, di due stati. Bala Sulam scrive di questo alla fine dell'introduzione al libro dello Zohar. Noi siamo obbligati a espandere, a divulgare. E anche l'articolo che la serva eredita dalla sua padrona, Shofar Mashiach, tutti questi articoli si vede di quanto lui si preoccupava tantissimo della divulgazione della Kabbalah, in quanto lui voleva divulgare il Tes, lo Zohar, come lui stesso editava nella tipografia, come si dice? Sì, diciamo, lavorava con il piombo e si era addirittura avvelenato per editare, per timbrare. Insomma, tutto si occupava per la divulgazione, quindi noi dobbiamo continuare a divulgare e avvicinare le persone, dobbiamo insegnarle le persone. Quanto ognuno di noi ci riesce, ognuno dove si trova, dove trova il suo posto per il suo stato, per la sua posizione. Quindi sono molto contento che noi apriamo i campus, apriamo i cerchi, conversazioni, seminari, lezioni introduttive, è molto buono. Raccontate ai vicini, ai conoscenti, là dove potete, che loro si uniscano, almeno per un po', almeno per un po' che le persone siano annesse, che sentano di quello che dice la Kabbalah. Può darsi che uno lascerà, poi qualcuno conterà, non ha importanza, ma è importante che ci sia in un contatto con loro. Anche il più piccolo contatto che si fa con la persona, già lui riguarda il sistema che connesso col creatore, anche se non continua più a studiare. Quindi conviene a ognuno che lui sia toccato, che abbia un tocco con lo studio. Poi noi abbiamo cosa? Zichron, compito del giorno? Zichron Yaakov. E c'erano con noi oggi Kiev, decina 1, Francia, Krasnodar, Florida, Petah Tikva, sedicesima decina, e Zichron Yaakov. Compito del giorno. Ogni amico pensa durante la giornata che lui esiste soltanto per gli amici, come la madre riguardante i suoi bambini, che se non c'è così non può, non ha senso della sua vita. E alla fine della giornata chiariamo nella decina. Di nuovo, ogni amico pensa durante la giornata che lui esiste soltanto per gli amici, come la madre pensa ai suoi bambini, che se non sono loro allora non ci sono, non c'è senso di vita. E alla fine della giornata chiariamo questo nella decina. Annunci. Yeshivat HaVeri mondiale, oggi alle 18.45 invitiamo tutto il clima mondiale di unirsi e essere insieme alla riunione degli amici. Grazie ai nostri spettatori, buona giornata. Tante belle cose. Iniziamo a fare conoscenza con la scienza della Kabbalah. Noi vi invitiamo a fare conoscenza con la scienza della Kabbalah, come è connessa con la nostra vita. E queste serate si faranno a città Haifa, Tel Aviv, Rishon Lezion, Gerusalemme. Ingresso 30 shekel. Dettagli al numero di telefono sopra pressione oppure sul kab.col. Tutti come uno, congresso cabalistico nel Nord America. Invitiamo tutti i nostri amici al congresso che sarà dal 3 al 6 maggio. Entrate sul sito one.kabbalah.info. Conclusione della lezione. Ognuno adesso fa la conclusione della lezione e noi dedichiamo 5 minuti. Silenzio, amici. 5 minuti. Ogni amico è invitato a concludere e condividere nelle mass media, nei social network.
ולא חשוב מה שקורה בחוץ כי העיקר נמצא בינינו Cuando nos unimos juntos nuestro amor gobernará אותה משפחה, אותה הרגשה מעל הפער שבינינו The higher we go, reaching our souls We will reveal the connection Не важно, что там происходит вокруг А важна связь между друзьями Я un capares, как como un malestar Nuestra actitud controlará